Allora, il report di Reuters in realtà è di qualche mese fa, ma rimane valido tutt'oggi e diciamo è interessante come si riesce, facendo un'analisi da questo report, a trovare delle linee di somiglianza tra i metodi di finanziamento dell'ISIS e i metodi che usa la criminalità organizzata per finanziarsi. È inquietante più che interessante forse, nel senso che appunto lo zoccolo duro delle entrate dell'ISIS, almeno all'inizio, sono stati i riscatti e quindi il pagamento attraverso il rapimento di persone sia internazionali ma anche nazionali di Iraq e Siria, non necessariamente occidentali, e il pagamento del riscatto, come è successo per i gruppi di criminalità organizzata anche in Italia, ma soprattutto l'estorsione e il pizzo, cioè questi due mezzi permettono sia un'entrata fissa mensile, in quanto appunto l'estorsione, chiedendola per esempio gli esercizi commerciali o ai pedaggi stradali, è fissa, si è sicuri di poter fare leva su questo tipo di entrate. E poi è difficilmente tracciabile dalle autorità, come si fa effettivamente a verificare che un esercente in un contesto particolare come quello di guerra civile in Siria ha effettivamente pagato una parte dei soldi come pizzo all'ISIS? È molto difficile da tracciare. Stessa cosa per il pizzo, chiamiamolo così, in realtà è un po' una semplificazione il pizzo, in realtà l'ISIS chiede una tassa a mo' di protezione a tutte le comunità non musulmane e non sunnite, e cioè fondamentalmente i cristiani. Ideologicamente si rifà a una tassa che è presente è una tassa che era in vigore nel periodo classico, nel periodo ottomano, in cui appunto si chiedeva questa tassa di protezione ai cristiani per poter continuare a esercitare il cristianesimo in libertà. In realtà oggi non esiste più da nessuna parte, è una questione completamente andata fuori uso, però che nel contesto dei territori controllati dall'ISIS è ancora efficace ed effettiva, anche se l'ISIS offre protezione da se stessa, cioè di cosa devono temere più di tutti i cristiani? L'ISIS stesso, quindi un po' come la criminalità organizzata che offre il pizzo, che offre protezione da se stessa, così lo fa l'ISIS. La maggiore minaccia per quei territori, per quelle popolazioni è l'ISIS, però chiede una tassa per proteggerlo da se stesso.
Sì, tu
Altri, diciamo che sì.
nominavi prima la questione degli ostaggi e dei sequestri.
Sì.
Dopo alcuni mesi, dopo essersi stabilita sui territori, l'ISIS ha poi abbandonato questa pratica di chiedere riscatti, sembrerebbe che poi sia poi passata alla scelta invece di prendere degli ostaggi per l'esecuzione, come messaggio mediatico, no? Sembrerebbe un po' cambiata questa modalità di
Sì,
rapporto
beh,
con gli
diciamo
ostaggi.
che in realtà la maggior parte dei riscatti e la maggior parte dei rapimenti non ci sono neanche arrivati, cioè la notizia di questi rapimenti e riscatti non arrivano neanche sulle agenzie di stampa occidentali, perché molti sono su base locale, cioè non devono necessariamente rapire un cooperante internazionale o un giornalista internazionale. Molti di questi riscatti sono stati estorti attraverso, per esempio, il rapimento di autorità locali, imam, e quindi molto non arriva sulle nostre agenzie di stampa. Quindi in realtà è finita la parte mediatica, nel senso che a quanto sembra stanno ricorrendo di meno appunto al rapimento o ai video decapitazioni verso gli occidentali, questo sì. Ma in realtà nei confronti di personalità di spicco locali no, non necessariamente, o comunque non se ne ha traccia sui media italiani, ma in generale occidentali.
Ok, quindi credo che appunto anche la costruzione dell'immagine dell'ISIS come questo blob, insomma, anche un po' oscuro, vada un po' schiarita, no? Anche rappresentandola con i metodi che si porta dietro, che sono dei metodi da organizzazione criminale, che non sono, cioè non è un mostro nero che non si sa bene da dove sia venuto, ma comunque ha delle pratiche, delle metodologie, insomma, conosciute, non sono così impossibili anche da affrontare, visto che, insomma, si portano avanti delle operazioni contro il finanziamento della criminalità organizzata. Insomma, non è così impossibile andare anche a attaccare l'ISIS sui suoi fonti di finanziamento.
Non ho sentito, scusami.
Che non è così impossibile andare poi a ragionare su come contrastare l'ISIS sulle fonti di finanziamento, sostanzialmente.
Beh, diciamo, la parte difficile arriva... Un esempio, molti dei fondi dell'ISIS sono arrivati attraverso finanziamenti privati bancari. Qual è il problema? Il problema è che intanto finanziamenti tra privati non sono vietati e quindi è abbastanza difficile controllarli. Secondo, i report sulle transazioni sospette che le banche possono compilare al fine di segnalare alle autorità appunto qualche tipo di transazione sospetta che potrebbe indicare riciclaggio di denaro sporco, finanziamento a gruppi terroristici, eccetera, sono compilati a completa discrezione delle banche. Cioè è difficile per uno Stato applicare una legislazione che obblighi le banche a compilare questo tipo di report, ed è esattamente il modo secondo il quale l'ISIS è riuscito a prendere così tanti finanziamenti da privati che risiedono nei paesi del Golfo, in Qatar, eccetera. Un sistema che è usato per combattere il riciclaggio a livello internazionale è quello di controllare, si chiama sistema PEP, cioè le persone, le pubbliche, politiche di post person, cioè le persone che sono esposte politicamente, e controllare tutti i familiari attorno a queste politiche, a queste persone esposte politicamente, controllare i conti bancari delle persone, di queste persone e dei familiari. Appunto, rimane difficile perché molto è discrezionale delle banche, e siccome parliamo di banche private, è veramente, veramente molto difficile obbligare banche private a controllare i conti bancari di clienti, soprattutto i clienti molto ricchi che possono portare a livelli di liquidità milioni di dollari. A questo livello diventa difficile controllare. Esistono delle norme appunto di antiriciclaggio a livello mondiale. Tutto sta un po' nella volontà sia delle banche che degli stati di far sì che queste norme antiriciclaggio possano essere applicate.
Perfetto. E invece, insomma, essendo sostanzialmente si sta delineando una figura dell'ISIS come organizzazione criminale di stampo più o meno classico, questi finanziamenti, oltre ad andare a finanziare appunto la guerra, insomma, le armi e tutto l'apparato logistico che l'ISIS si porta dietro, ha degli altri sbocchi? Esistono delle forme di riciclaggio, di investimento, non so bene come metterla,
sì,
rispetto...
Sì, no, di riciclaggio penso si possa dire assolutamente in modo appropriato. Sì, beh, intanto c'è un sistema, forse definirlo propagandistico, vogliamo dire propagandistico, comunque di comunicazione con l'esterno molto sviluppato, e quindi una parte di questi fondi servono e vengono reinvestiti appunto nella comunicazione. Ci sono dei documentari, dei report che giornalisti molto in gamma hanno fatto, in cui appunto vanno negli uffici addetti alla comunicazione esterna dell'ISIS e si vede il grandissimo materiale stampato, le bandiere, i volantini, ma anche soltanto attrezzature, videocamere, fotocamere, eccetera. Quindi una parte viene reinvestita in questo, un'altra parte serve per pagare chi è direttamente coinvolto nelle operazioni di guerriglia. Comunque riceve chi fa parte dell'ISIS e non deve poi lavorare per vivere, quindi riceve una forma di stipendio come in ogni organizzazione, come chiunque faccia parte di una milizia in questo senso. E poi c'è un grosso reinvestimento e questo forse è più propriamente riciclaggio, nell'edilizia e nei beni di lusso, soprattutto attraverso la Turchia, perché è il paese, uno dei paesi, insomma, l'ISIS è nel nord dell'Iraq, nel nord della Siria, e quindi è uno dei paesi a confine più interessante per quanto riguarda gli investimenti. E leggevo proprio poco fa che, a parte, è stato aperto un consolato in Turchia dell'ISIS per agevolare l'emissione di documenti ed atti ufficiali, ma poi comunque sì, c'è un grosso mercato di beni di lusso in Turchia, quindi diciamo l'appello affinché questo tipo di transazioni e questo tipo di acquisti possa essere controllato va fatto alla Turchia.
Insomma, da quello che ci stai raccontando sembra proprio delinearsi una figura dell'ISIS tutt'altro che straordinaria rispetto all'ordine delle organizzazioni criminali, sembra proprio una roba anche abbastanza banale, direi, rispetto...
Sì, nel senso sì, in realtà se leggiamo una definizione di cos'è un'organizzazione criminale, a parte ce ne sono centinaia... Ogni organizzazione, l'ONU ne ha una sua, l'Interpol ne ha una sua, però in generale, se prendiamo anche una definizione minima, un'organizzazione criminale è appunto un gruppo di individui che si riunisce per delinquere e che rimane riunito anche dopo aver commesso uno o più crimini, quindi non è il gruppo che si riunisce per pianificare una rapina, dopodiché ognuno va per i fatti suoi, no, rimangono uniti per delinquere e che hanno un certo controllo del territorio anche attraverso la paura o l'intimidazione, o comunque riescono ad avere una certa presa sul territorio e sulla popolazione, e fin qui ci rientra appieno. In più l'ISIS ha anche delle caratteristiche che un po' la avvicinano anche alla fattispecie mafiosa, quindi non soltanto criminalità organizzata in sé, ma criminalità organizzata di stampo mafioso, perché a questo delinquere ripetuto nel tempo ci aggiunge un collante ideologico, se vogliamo dire. La mafia non aggiunge il collante ideologico, ma aggiunge il collante familiare, cioè tipicamente tutti i membri di una famiglia mafiosa o di un'andrina sono parenti, sono parte di una famiglia, anche se in realtà non è così assolutamente, la mafia si è ampliata, però idealmente c'è questa idea, infatti esiste il rito di sangue, ci si stringe la mano mischiando il sangue, perché comunque si fa parte della famiglia. L'ISIS ovviamente non ha questo tipo di legittimazione ideologica, la legittimazione ideologica è di natura religiosa e morale, ma comunque c'è un qualche tipo di un voler far parte di una comunità, quindi appunto prende le caratteristiche del gruppo criminale in sé e prende delle caratteristiche del gruppo criminale di tipo mafioso, e prende anche il concetto del quando si entra non si esce, cioè una volta che si è parte di un gruppo del genere è molto difficile uscirne, come è difficile uscirne da un gruppo, da un'organizzazione criminale.
Senti, io ti faccio una domanda che ci è giunta via SMS, che credo sia una domanda abbastanza difficile da rispondere, quindi se andiamo fuori dalla possibilità di fare ipotesi non ti sentire messa all'angolo. Ci scrivono: è corretto ascrivere l'ISIS alla guardia di Saddam Hussein?
Alla?
Guardia di Saddam Hussein.
No, nel senso, mi piacerebbe approfondire di più questa domanda, che cosa intende esattamente per guardia, se Saddam Hussein ha avuto un ruolo nella creazione dell'ISIS, cosa intende esattamente con questa domanda. Detta così in due parole a secco mi viene da rispondere no, nel senso che l'ISIS è un distaccamento di Al-Qaeda in Iraq, che poi si è praticamente dichiarato indipendente, ha rinnegato Al-Qaeda, anzi ha anche prestato dei soldi, perché su Al-Qaeda si era riusciti ad intervenire bloccando delle forme di finanziamento, e quindi a un certo punto Al-Qaeda, più o meno nel 2006, si era trovato senza soldi e ha chiesto in prestito all'ISIS, che all'epoca non era ancora ISIS. Quindi così mi viene da dire no, appunto è un distaccamento di Al-Qaeda che ha preso indipendenza e che in un contesto di guerra civile ormai che va avanti in Siria, va avanti da 4 anni in Iraq, da di più, lotta per il controllo del territorio e lo fa con tutti i mezzi che trova a disposizione, sia economici che militari che ideologici soprattutto. Poi se chi ha scritto la domanda vuole approfondire quello che intendeva, vogliamo parlare del ruolo di Saddam, ben volentieri.